C'è chi le città le sogna, c'è chi le vive, c'è chi le racconta e chi le interpreta, ma c'è anche chi le città le disegna, le pensa e le costruisce, proprio come Howard Roark, un giovane architetto americano di talento. Un idealista, una persona integra, che lotta contro le banalità della vita pur di vedere affermati i suoi ideali, il suo genio artistico. La sua vita è ispirata realmente a quell'architetto rivoluzionario americano, Frank Lloyd Wright, conosciuto soprattutto tra le altre cose per aver costruito la Casa sulla Cascata e il Museo Guggenheim. Howard Roark è una persona ricca di principi, un individualista, un egoista come direbbero molti, un antisocievole, un rivoluzionario, una persona capace di andare contro tutti gli schemi. Una persona che per il suo genio artistico non solo disegna, ma è anche disposta a distruggere, proprio come è successo per le case Portland. Ma andiamo per ordine, cerchiamo di capire come si sono svolti i fatti. Siamo a New York, fine anni 30. Una sera, Peter Keating, un architetto di fama ai tempi, si rivolge ad Howard per chiedergli di costruire, o meglio, di disegnare gli schizzi che permetteranno a lui, Peter, di presenziare al bando di concorso, vincerlo e poter così costruire queste case. Un nuovo modello di architettura che deve mettere insieme un'economia di spazio con i materiali di sempre. E per costruire questo tipo di modello serve veramente un genio, un artista, un anticonformista, qualcuno che non ha paura del nuovo, proprio come Howard, che accetta infatti di disegnare questo nuovo modello. Case che presta poco devono costare $15 di affitto al mese, praticamente costruite con i materiali di sempre. Appartamenti per milionari che però devono essere affittati a dei velovieri, a dei commessi. E così Howard, per una sfida, per mettere, proprio per dimostrare il suo genio, accetta di costruire questi disegni, ad una sola condizione però: non dovranno essere apportate alcune modifiche, né aggiunte né tagli, di qualunque tipo. Peter Keating vince il concorso, vince il bando, e le case Cortland iniziano a crescere. Ma ahimè, qualche modifica viene fatta. Colonne all'ingresso, qualche basso rilievo, una nuova ala da adibire a palestra e così via. Il patto così tra Peter Keating e Howard Roark è rotto. Le condizioni non sono state accettate. E così il grande inventore decide di riprendere a sé la sua idea, il suo genio artistico. Sua complice è Dominique Franson, niente meno che la figlia del più grande architetto d'America dell'epoca, ex moglie di Peter Keating, attualmente sposata a Gail Wynand. Dominique ha sempre amato Howard, dal primo giorno che l'ha visto in miniera, le cave di granito, con quei suoi capelli rossi, quelle braccia vigorose, quelle mani nervose. Hanno un carattere molto simile, per cui loro è un amore difficile, contrastato, ma indissolubile. È un amore che li lega e li allontana nello stesso tempo. E così Howard non ha bisogno né di premesse né di spiegazioni, soltanto un luogo e un orario. Lunedì, ore 23:30, Dominique arriva da sola con la sua auto proprio davanti alle case Cortland, un'auto che rimane senza benzina, suona il clacson, arriva il guardiano notturno, la riconosce e si offre, volenteroso, di andare a cercare un po' di benzina lì all'autorimessa che cerca di stomire di distanza. Il guardiano se ne va, Dominique scende dall'auto, corre disperatamente lungo il terreno lì vicino fino alla trincea, proprio come gli ha spiegato Howard. Si tuffa a terra, pancia sul terreno, zitta, immobile. Non ha paura perché sa di non essere sola, eppure non vede nessuno, eppure dall'edificio tutto tace, tutto è buio, non arriva nessun rumore. Ma lei sa che Howard è là. Howard non ha bisogno di nessuna luce perché conosce perfettamente quell'edificio, l'ha costruito lui centimetro per centimetro, le sale, i vani, le scale, i vestiboli. Poi tutto a un tratto un'esplosione, un boato, vetri, mattoni, terra, frantumi, ovunque, lei si rimette a terra, zitta, immobile. Si vede soltanto un tratto di cielo tra una parte di edificio che ancora resta in piedi e una parte che non esiste più. Sta per pensare a questo quando tutto a un tratto un altro boato, un'altra esplosione. Tutto cade in nulla. Non resta più nulla. Non c'è più il tetto, non ci sono più piani, non ci sono più le finestre, nulla. Soltanto la mira e roventi, soltanto travi spezzate, vetri, tutto in frantumi. Non passa molto tempo tra l'esplosione delle case Corban e un'aula di processo al tribunale. Un'aula piena di gente. C'è chi è lì semplicemente per testimoniare contro Howard e c'è chi è lì per pura curiosità, per ascoltare, per conoscere, per vedere questo grande genio dell'architettura. Tra la folla c'è Peter Keating, c'è Dominique Franson e c'è anche Gail Wynand, una persona importante. Gail è nato nei quartieri poveri di New York, là oltre il fiume, in quello che lui stesso chiama definire la città dell'inferno. Oggi invece abita al 15° piano di un grattacielo. Il suo è un appartamento tutta vetrata, un appartamento di cristallo. Dall'assù si vede la città, piccola, piccola, sembra quasi calpestabile. E la notte si diverte a contare tutte quelle finestre che si illuminano pian piano e che come tante piccole stelle allineate vanno verso l'alto, verso la luna, e lui le conta e sogna di dominarle una a una. Gail ama camminare lentamente tra le strade della città, così vuote, così deserte, e guardare tutti questi edifici che sembrano tanti piccoli libri allineati in maniera disordinata su uno scaffale, tutti di misura diversa. E poi guarda questi selciati così lucidi, come quelle panche delle chiese dove i devoti per secoli si sono inginocchiati a pregare. E tutte le volte che incontra un'agenzia di pegno si inorridisce perché lo considera il luogo più lurido della città, il più indegno. E poi quando passa sopra queste grate e viene inondato da un odore così schifoso, riconosce che lì sotto passa una ferrovia sotterranea. Sente l'odore dei corpi, del sudore, di questi grassi rancidi con cui la gente si pettina i capelli, l'odore di questi vestiti che ancora insaponati sono stati stirati, e riconosce che lì sotto tutte le mattine passano persone in questi vagoni ammassati in pochissimo spazio. Eppure neanche Gail testimonia a favore di Howard, nonostante lo apprezzi, nonostante proprio lui ha fatto costruire la casa dei suoi sogni, una casa fantastica. Nessuno testimonierà a favore di Howard. Si difenderà da solo, come del resto ha fatto per tutta la sua vita. Lui, anticonformista, antisociale, un rivoluzionario. E inizia la sua difesa proprio ricordando la fatica che tutti i grandi inventori hanno fatto, dal fuoco alla ruota. Grandi geni che hanno dato un dono all'umanità. Eppure, quando hanno vissuto, dai propri simili della propria epoca hanno raccolto soltanto disagio, odio. Lui è lì, li guarda tutti nella sala, sorride. Il suo sguardo non genera odio. Il suo sguardo però non cerca neanche l'approvazione. Cerca di far capire alla giuria e a tutti quelli che sono in sala come la creazione sia un atto individuale. Il creatore per forza di cose è un individualista, è un egoista, perché vive solo per creare qualche cosa. Ed è solo in questa sua missione. Però genera qualche cosa che va a migliorare ed è per il bene di tutti. Nessun inventore crea qualcosa per il proprio favore personale, a proprio beneficio. Lo fa per la collettività. Però Howard sottolinea anche che l'atto creatore è un atto che non si può condividere, è un atto che non si può donare. Ed è anche un atto che non si può ricevere, perché appartiene al singolo. Lui ha creato le case, gli edifici Cortland, e lui se li riprende. Lui ha donato il suo genio, ma questo non è stato rispettato, e lui non può accettare che una tale costruzione resti in piedi, perché è un mostro, nell'arte e nello spirito. Hanno rovinato la sua creazione, e lui se l'è ripresa. Howard finisce la sua difesa ricordando a tutti i presenti che lui non è disposto a rinunciare e a donare neanche un attimo della sua vita, neanche un attimo della sua energia creativa a qualcun altro, ma che di tutti rispetta la libertà. La giuria esce per poi rientrare, sfila lentamente, guarda il pubblico e poi si limita a dire solo poche parole. L'accusato non è colpevole.